Ecco, mi piace iniziare con questa immagine, un po' poetica se volete, la luna parzialmente illuminata, e con una citazione tratta da un album che penso un po' tutti voi conoscete, The Dark Side of the Moon. E c'è una canzone, Eclipse, in cui in sostanza si dice: ma in realtà non è che ci sia una faccia oscura della luna, di fatto è tutto oscuro, è tutto buio. E questo è un po' il senso di quello che negli ultimi anni gli astronomi hanno, come vi dicevo prima, cominciato a intuire dell'universo. Ma in che senso è tutto oscuro? Beh, non è in realtà propriamente tutto oscuro, perché se usciamo in una notte stellata vediamo migliaia di stelle sulla volta celeste, e non parliamo poi del giorno, dove il sole illumina appieno le nostre giornate. Il fatto però è che è un po' come se guardassimo, immaginassimo di guardare il nostro pianeta di notte. Queste chiazze che vedete, se riuscite con un po' di fantasia a ricostruire, delineano la forma dei continenti. In effetti questo è un mosaico composto da immagini prese dallo spazio del nostro pianeta di notte. Le zone illuminate che vedete sono proprio le luci delle città, e chiaramente qui abbiamo la Gran Bretagna, l'Europa, un po' l'Italia si intravede, il Nord America, insomma laddove il Giappone vedete tutto illuminato a giorno. E questo naturalmente è un indice del fatto che in quelle zone si concentra il maggior utilizzo di energia elettrica, perlomeno per quanto riguarda l'illuminazione. Beh, è chiaro che questa è un'immagine composita, perché sul nostro pianeta se un emisfero è al buio l'altro è illuminato dalla luce del sole, quindi è una composizione di immagini prese nella fase notturna. Ma la cosa interessante qui è che se qualcuno osservasse questa immagine e volesse associare alle chiazze luminose che vede la presenza di materia, beh, concluderebbe che sì, questa è un'immagine dove ci sono dei grumi di materia più o meno addensati, più o meno grandi, e nel resto non c'è nulla, è buio, non si vede nulla, quindi non c'è materia. Beh, ovviamente questo non è vero, noi sappiamo bene che la materia c'è, è soltanto che non è illuminata, per cui abbiamo per esempio tutta la zona del deserto del Sahara qua in alto, dove non ci sono centri abitati, che è buio. Poi qui abbiamo la zona centrale dell'Asia, qua in alto la Siberia, il Canada è quasi tutto al buio, e non parliamo poi degli oceani. Ora, noi sappiamo che invece la materia è presente anche lì, solo che non si vede. Ecco, qualcosa di simile accade con l'universo, cioè sembra che la gran parte della materia presente nell'universo non emette né riflette alcun tipo di radiazione elettromagnetica. Io qui vi ho fatto l'esempio con la luce visibile, quella che i nostri occhi possono percepire, ma nel caso dell'universo stiamo parlando di radiazione elettromagnetica su tutta la banda spettrale, quindi non soltanto la luce visibile. Non osserviamo radiazione né nella banda radio, né nella banda ultravioletta, né negli infrarossi, né nei raggi X, né nei raggi gamma. Eppure questa materia ci dà un segnale del fatto che c'è, esiste, è presente, e è solo che non riusciamo a vederla. E proprio per questo è stata battezzata materia oscura, dark matter in inglese. E come vi dicevo prima, vabbè, oscura perché non emette luce né altra radiazione, oscura perché si nasconde, non è facile capire dove si trova, e oscura soprattutto perché non sappiamo di cosa sia composta. Addirittura, poi vedremo alla fine, non sappiamo manco se esiste. Ma quanta ce n'è di questa materia oscura? Beh, secondo alcune stime, circa l'80% della materia presente nell'universo è sotto forma oscura. Beh, insomma, è un bel po'. Se vogliamo, è proprio come l'immagine che abbiamo visto prima del nostro pianeta, cioè le luci delineano solo una piccola parte della superficie del nostro pianeta, della Terra. Il resto è immerso nell'oscurità, ma c'è, è presente, e rappresenta oltretutto la maggior parte della superficie. E così sembra avvenire per la materia dell'universo. Addirittura delle stime dicono che solo il 20% di materia emette radiazione luminosa oppure riflette radiazione luminosa, nel senso più ampio del termine, abbiamo letto, su tutto lo spettro, il rimanente invece tace, si nasconde. Ma come si è arrivati a questa scoperta, a questa ipotesi così sorprendente? Beh, la storia comincia parecchio tempo fa, comincia addirittura nel 1933, dove questo simpatico signore, Franz Zwicky, pubblica un articolo sullo spostamento verso il rosso delle nebulose extragalattiche, sui Physica Acta, e in sostanza cosa dice? Dice: ah, signori, io ho studiato gli ammassi di galassie. Gli ammassi di galassie sono dei raggruppamenti di galassie che contengono centinaia, migliaia di galassie, decine di migliaia. E questo signore cosa ha fatto? Beh, lui si è messo lì con molta pazienza, ha cercato di capire quali fossero le velocità delle galassie all'interno di questi ammassi, nel senso che le galassie non sono immobili ma orbitano intorno al comune centro di massa e i loro movimenti sono piuttosto complessi. Comunque, al di là di quelle che sono le traiettorie effettive, quello che è stato fatto è si studia qual è la velocità delle varie galassie. E il signor Zwicky arriva ad una conclusione sorprendente, cioè lui si rende conto che le velocità sono troppo alte rispetto alla quantità di materia presente nell'ammasso sotto forma di galassie. E vabbè, questo che, allora che cosa comporta? Va bene, sono troppo alte, ok, ma sono troppo alte in che senso? Beh, sono troppo alte nel senso che le galassie con queste velocità in breve tempo, ovviamente su scala cosmologica, fuggirebbero via dall'ammasso, l'ammasso stesso si disgregherebbe. E invece l'ammasso è lì, ed è lì da parecchi miliardi di anni. Quindi vuol dire che o noi siamo particolarmente fortunati ed abbiamo beccato una concentrazione casuale di galassie che nella nostra epoca si trovano tutte raggruppate a formare un ammasso, oppure vuol dire che c'è qualcosa che impedisce a queste galassie, pur avendo un'elevata velocità, di sfuggire, di perdersi nello spazio cosmico. Siccome la prima ipotesi è altamente improbabile, e quando dico altamente improbabile intendo dire che è come se le molecole di un gas da sole si andassero ad infilare nella bombola dell'ossigeno. Quindi voi lasciate aperta la bombola vuota, aspettate mezz'ora, dopo un po' il gas va da solo. Capite che è un po' difficile accettare una spiegazione di questo tipo. Allora, l'altra possibilità è che c'è qualcosa che tiene queste galassie legate, che le tiene insieme nell'ammasso. E questo qualcosa deve essere qualcosa che esercita una forza di gravità. Zwicky fa una stima e arriva a un risultato sorprendente, perché trova che la massa presente in questo ammasso di galassie che si trova nella costellazione della Chioma di Berenice deve essere da 150 a 400 volte maggiore di quella che si può ricavare osservando la materia luminosa. E quindi lui scrive questo articolo e dice: ma guardate, qui a me non tornano i conti, c'è qualcosa. Ma c'è qualcosa, sì, e che cos'è, dov'è, perché non si vede? Perché non emette luce, perché non emette onde radio, perché non emette raggi X, perché non riflette la radiazione? E qui allora abbiamo la schematizzazione, no? Abbiamo il nostro ammasso di galassie, abbiamo le singole galassie, le frecce rappresentano alcune delle velocità schematicamente, e queste sferette, questi pallini verdi rappresentano questo qualcosa di misterioso che dovrebbe fornire la massa necessaria per tenere insieme l'ammasso. E come dicevo prima, il problema è: sì, ma che cosa? Perché le galassie le abbiamo viste più o meno, e sono quelle, la massa non basta. E che cosa può mai essere? Beh, negli anni 30 e anche negli anni successivi, soprattutto tenendo conto del fatto che poi tutto il mondo fu travolto dalla Seconda Guerra Mondiale, non ci fu molto tempo per pensare ancora a queste problematiche, quindi il lavoro del nostro astronomo rimase, per così dire, a riposare, a decantare in qualche cassetto delle varie università a cui era stato spedito il lavoro. Fino a che, nel tardo dopoguerra, siamo ormai alla fine degli anni 50, Louise Wolders, un'altra astronoma, riprende un po' tutta la questione e si mette ad analizzare non tanto la velocità delle galassie all'interno degli ammassi, ma la cosiddetta curva di rotazione di una galassia. E cos'è la curva di rotazione? Beh, le galassie sono come delle grandi girandole cosmiche, le stelle orbitano intorno al comune centro di massa e si può cercare di capire come ruotano all'interno della galassia e quali sono soprattutto le velocità con cui ruotano. Allora, Louise pubblica un articolo sul lavoro che aveva fatto e successivamente, nel decennio che va dagli inizi degli anni 70 agli inizi degli anni 80, anche un'altra astronoma, Vera Rubin, questa simpatica signora che vedete qui circondata da mappamondi, si mette a studiare le curve di rotazione delle galassie e trovano qualcosa di questo tipo. Al centro della galassia la velocità di rotazione è molto bassa, praticamente nulla. Mano a mano che ci allontaniamo dal centro, le velocità di rotazione delle stelle crescono e poi dopo, andando ancora più lontano, è chiaro che le stelle sono sempre di meno, però qualcuna magari si trova sempre, ma in realtà non soltanto stelle, anche nebulose oppure nubi di polvere, nebulose gassose, nubi di polvere, la velocità più o meno si stabilizza o comunque tende a crescere molto lentamente. Questi sono risultati di tipo osservativo, nel senso che non c'è dietro un'analisi di tipo teorica, se non per quanto riguarda la riduzione dei dati. Si tratta di osservare la galassia, prendere le velocità di rotazione e poi riportarle in un grafico. E questo Vera Rubin lo fa per parecchie galassie. Ecco, ma facciamo una piccola digressione. Prima dicevamo una galassia, ma una galassia tipica come è fatta? Prendiamo una galassia a spirale, potrebbe essere tranquillamente la nostra galassia, e siccome noi non è che possiamo fotografare la nostra galassia dall'esterno, abbiamo qui una bella immagine di Andromeda M31. Andromeda è una galassia molto vicina, anzi fa parte di quello che gli astronomi chiamano il gruppo locale, è legata gravitazionalmente alla nostra galassia, è a poco più di 2 milioni di anni luce da noi, quindi sulla soglia proprio dell'uscio di casa. Allora, una galassia a spirale di questo tipo è composta essenzialmente da stelle, gas e polveri, per cui le stelle qui ne vedete qualcuna, naturalmente quelle che compaiono in fotografia non sono in realtà tutte stelle della galassia di Andromeda, ce n'è qualcuna che è una cosiddetta stella di campo, cioè in realtà è una stella della nostra galassia che però prospetticamente si piazza davanti alla galassia di Andromeda. E poi anche quelle che vedete che fanno parte di Andromeda in realtà non sono tutte, perché una galassia come Andromeda contiene qualcosa come 200 miliardi di stelle. E per quanto noi adesso abbiamo telescopio spaziale che è in grado di riprendere immagini bellissime, molto dettagliate, non riusciamo certo a risolvere tutte le stelle di una galassia. Allora, quindi ci sono stelle, c'è del gas, e il gas si manifesta sotto forma di questa nebulosità chiara, più o meno luminosa, e poi ci sono delle polveri che sono queste bande più scure che oscurano appunto la luce delle stelle. La galassia ha una sua struttura, nel senso che c'è un nucleo centrale, chiamato in inglese bulge, è la zona a più alta densità, abbiamo poi una zona piuttosto piatta e molto estesa intorno al nucleo centrale, il cosiddetto disco, e poi dopo abbiamo una zona più grande, di forma più o meno sferoidale, che è chiamata alone. La maggior parte della materia visibile si concentra nel bulge e nel disco, e poi ci sono gruppi di stelle che orbitano invece su orbite che escono dal disco, vanno a formare l'alone, ci sono anche nubi di gas, di polveri, ammassi globulari, e quindi sostanzialmente la struttura della nostra galassia è fatta da questi tre grosse componenti. È chiaro che questo è soltanto un esempio, in realtà di galassie ce ne sono di tipi molto diversi, ci sono le galassie a spirale, ci sono le spirali barrate, ci sono le ellittiche, ci sono le regolari, ci sono quelle che sono più ricche di gas, quelle che sono più povere, ci sono galassie nane, galassie giganti, ma insomma, al di là di quelle che sono tutte le varie forme, che sono davvero tante, comunque le galassie, per quello che possiamo vedere, sono fatte di stelle, di gas e di polvere. E naturalmente ruotano, l'abbiamo detto prima, no? E come ruotano le galassie? Qui abbiamo un'altra bella immagine del telescopio spaziale M101 nell'Orsa Maggiore, questa è un po' più lontana, 24 milioni di anni luce. È chiamata galassia girandola perché vedete, sembra proprio una di quelle girandole di Natale, no? Di quei fuochi artificiali. Qui la vediamo, come dire, frontalmente. Questa parte centrale è il bulge, poi abbiamo il disco che si vede tutto intorno, e poi abbiamo sempre le stelle, i gas e le zone di polveri oscure, no? Vedete queste striature più nere, la galassia ruota proprio come una girandola, e ruotando come una girandola si formano dei bracci, quelli che vengono proprio chiamati bracci, che si dipartono dal bulge, dal nucleo centrale, e che seguono un po' il verso di rotazione della nostra galassia. A dire il vero non è così semplice spiegare perché si formano queste strutture, c'è tutta una dinamica particolare, ma adesso a noi non interessa tanto la struttura a spirale, ci interessa invece andare a vedere più in dettaglio le velocità. Va bene, ma come si fa a misurare le velocità di rotazione di una galassia? Perché non è che possiamo andare lì col tachimetro e metterlo su una stella e vedere come si muove. E dobbiamo farlo da qui, da Terra, con i telescopi, e lo possiamo fare sfruttando un effetto abbastanza noto ai fisici, ma anche un po' al di fuori della fisica, il cosiddetto effetto Doppler. L'effetto Doppler dovrebbe essere, ai noi, anche conosciuto molto dagli automobilisti, perché è quello che permette ai vigili di farvi la multa, di farci la multa se sorpassiamo i limiti di velocità. Consiste nel fatto che se una sorgente di onde è in movimento rispetto all'osservatore, oppure se l'osservatore è in movimento rispetto alla sorgente di onda, la frequenza di emissione si sposta verso frequenze più alte o più basse, a seconda che la sorgente sia in avvicinamento o in allontanamento. Va bene, allora lo stesso avviene per la luce, perché la luce è radiazione elettromagnetica, quindi è un'onda, per cui si possono prendere delle immagini delle diverse regioni della galassia, si fa passare la luce attraverso un prisma o attraverso un reticolo, se vogliamo essere più sofisticati. La luce che proviene dalla galassia è composta da tutta una serie di componenti, c'è la luce delle stelle, c'è la luce dei gas, c'è la luce riflessa in parte dalle polveri. Comunque, al di là di queste complicazioni, nello spettro si vedono delle righe scure, sono le cosiddette righe di assorbimento. Va bene, allora, se osserviamo il centro della galassia, quello che sostanzialmente è immobile, non ruota, vediamo per esempio una certa riga che occupa una determinata posizione nello spettro. È chiaro che non è detto che questa riga occupi la sua posizione originaria, perché la galassia, oltre a ruotare intorno al proprio bulge, si muove nel senso che si avvicina o si allontana da noi, e quindi quella riga in realtà già ha un suo spostamento Doppler. Ma noi adesso non siamo interessati a questo tipo di velocità, cioè quello che ha la galassia rispetto a noi, ma alla velocità che hanno le diverse parti della galassia rispetto al suo centro. Allora si possono prendere delle altre immagini di altre porzioni di galassia, per esempio una stellina qua, si prende l'immagine, si fa lo spettro e si vede che la stessa riga è spostata per esempio verso la parte rossa dello spettro. Se invece prendiamo l'immagine qui da un'altra parte, scopriamo che si sposta verso la parte blu dello spettro. Vabbè, allora cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente la galassia sta ruotando. Vabbè, grazie, questo già l'avevamo capito. Ma se siamo abbastanza bravi da prendere uno spettro di buona qualità, allora possiamo anche fare una misura di quanto si sposta la riga e da lì capire la velocità in chilometri al secondo, in metri al secondo, quello che vogliamo noi. Di solito gli astronomi usano i metri al secondo perché le velocità sono piuttosto alte. Va bene, e quindi insomma, si può fare una mappa di come ruota la galassia. Qui c'è una bella immagine di un'altra galassia nel triangolo. Questa è l'immagine ottica e questa è una ricostruzione dell'immagine riportando lo spostamento verso il rosso o verso il blu delle varie zone della galassia. Questo vuol dire che le parti in blu stanno ruotando verso di noi, le parti in rosso si stanno invece allontanando e quindi questo è il verso di rotazione. È chiaro che questa è una ricostruzione fatta al computer, ma riproduce bene quello che si osserva attraverso l'indagine spettrale. Ecco, qui se qualcuno è più interessato a qualche dettaglio tecnico, in realtà questa immagine non è ripresa nella banda ottica, questa a destra, ma è ripresa nella banda radio. In particolare è una riga che utilizzano molto i radioastronomi, che ha una lunghezza d'onda di 21 cm, per cui l'immagine di sinistra è ripresa con un telescopio tradizionale, quella di destra invece è una ricostruzione che è stata realizzata partendo da un'immagine radio, quindi ripresa da un radiotelescopio. Va bene, ma abbiamo capito che le galassie ruotano, abbiamo capito anche che si può misurare la velocità di rotazione. Beh, in generale nell'universo tutti i corpi ruotano, a partire dalla nostra Terra. Ma come ruotano? Nel senso che la Terra, per esempio, ruota come una galassia e i pianeti intorno al Sole ruotano come le stelle intorno alla galassia? Ma, per esempio, prendiamo la Terra. Beh, la Terra ruota come quello che i fisici chiamano corpo rigido. Perché corpo rigido? Perché la Terra è fatta di rocce, è fatta di materiale solido, non si deforma facilmente, quindi deve ruotare come un blocco unico. Allora c'è una legge molto semplice, nel senso che se io parto dal centro della Terra e via via mi allontano verso la superficie, mano a mano che procedo la velocità aumenta in proporzione alla distanza dal centro della Terra. Quindi se faccio un grafico, una bella retta, così, V proporzionale a R. Ecco qua, più semplice di così. Però, se prendiamo invece la rotazione non intorno al proprio asse, ma la rotazione dei pianeti intorno al Sole, allora le cose cambiano. Perché, vabbè, i pianeti, quelli rocciosi, sono corpi solidi, i pianeti gassosi non lo sono, ma qui non stiamo parlando delle rotazioni intorno al proprio asse, qui stiamo parlando del sistema planetario, quindi di come ruotano i pianeti intorno al Sole. Ed ecco che abbiamo una prima sorpresa: non ruotano come un corpo rigido. Vabbè, ma perché il sistema solare non è un corpo rigido, i pianeti non sono vincolati l'uno all'altro. Quindi ecco che nel sistema solare si può fare qualche calcolo e si trova che la massa è tutta concentrata nel Sole, praticamente. Mano a mano che ci allontaniamo dal Sole, i pianeti ruotano sempre più lentamente. E quindi Mercurio, che è il più interno, è il più veloce, e poi ci sarà Venere, la Terra, Marte, Giove, eccetera, eccetera. E più mi allontano, più mi muovo lentamente. Per chi è appassionato di matematica, proporzionale era 1 su radice di R. Vabbè. E le galassie? Vera e Louise ci hanno detto come ruotano, no? Hanno fatto le misure. Ecco qua, si parte dal bulge, si sale, quindi qui sembra quasi una retta tipo corpo rigido, e poi dopo si arriva a un certo punto e la velocità si stabilizza. Quindi al di fuori del bulge la rotazione, la velocità di rotazione si mantiene pressoché costante. E vabbè, uno dice, vabbè, le galassie saranno diverse, chiaro, non sono come la Terra e non saranno neanche come il sistema solare, quindi è chiaro che la curva di rotazione è diversa. Sì, però queste sono le osservazioni. Cosa dicono i teorici. Cosa dicono gli astronomi che invece di guardare attraverso il telescopio cercano di costruire dei modelli matematici? Come dovrebbe ruotare la Terra, il Sistema Solare e la Galassia? Beh, la Terra e il Sistema Solare devono ruotare esattamente come ci indicano i dati sperimentali. Ma per la Galassia invece abbiamo una bella sorpresa. In che senso? Beh, nel senso, prendiamo la nostra galassia, mettiamola di profilo, di taglio. Questo è il bulge, qui c'è il disco, li ho evidenziati. Ecco qua, questo grafico rappresenta le curve teoriche di rotazione. Nel senso, la curva teorica è quella bianca continua, eccola qua. Per cui parto dal centro della galassia, mano a mano che mi allontano cresce la velocità di rotazione, arriva a un massimo, più o meno ai confini del bulge, e poi dopo comincia a scendere. Comincia a scendere e mano a mano decresce, un po' come succede nel Sistema Solare. Vabbè, i teorici sono così bravi anche da distinguere le due componenti, dicono, guardate, c'è la componente del bulge, che è più concentrata, quindi c'è un picco qui, e poi dopo scende rapidamente, e poi c'è la componente del disco, che è più diffusa, e quindi, vabbè, va un po' più lontano. Sommando queste due ottengo la curva teorica. E allora? Quello che si osserva non è così. Va bene per il bulge, ma quando usciamo dal bulge, la curva di rotazione osservata è completamente diversa da quella prevista. E questa è una cosa intrigante, perché vuol dire che o abbiamo sbagliato le osservazioni, oppure non abbiamo capito come sono fatte le galassie, oppure, peggio ancora, non abbiamo capito la fisica. Cioè vuol dire che le leggi che stiamo usando non vanno bene. Magari vanno bene qui sulla Terra, non vanno bene nelle galassie, chi lo sa. E per cui c'è questo problema, cioè c'è il problema che le curve di rotazione osservate non coincidono con quelle teoriche. Quelle teoriche in particolare assomigliano, nel caso del disco, al moto dei pianeti intorno al Sole, si chiama moto di tipo kepleriano, e invece le curve osservate non seguono quella legge. Ecco qui un'altra immagine, no? Per cui misurato in bianco, calcolato in rosso. Ma non è solo una galassia, due galassie. Tante galassie si comportano così. Qui c'è un'altra survey di altri autori che dopo gli articoli di Vera Rubin hanno cominciato a dire però qui c'è qualcosa che non quadra, proviamo a fare anche noi le osservazioni, vuoi vedere che magari ha sbagliato questa qua? E invece no. Cioè, eccole qua. Curve piatte, curve piatte, curve piatte, piatta, piatta, piatta. I puntini sono i dati osservativi. Le linee tratteggiate sono il bulge, il disco, e poi vedete che qui c'è un'altra linea, questa qua. Ma che cosa rappresenta questa? E siccome molto spesso i teorici, quando il loro modello non funziona, cercano di aggiustarlo, no? Si inventano qualcosa. Sì, truccano magari, come dice qualcuno. Beh, in un certo senso, ma allora truccano, ma non nel senso, in senso negativo, no? Truccano nel senso che dicono, vabbè, io non lo so perché la galassia ruota così, secondo me non dovrebbe ruotare così, però se io modifico qua e là qualcosa, forse riesco a riprodurre la curva di rotazione, cioè cambio i parametri, anche se non capisco perché li devo cambiare. È un po' come un cuoco che ha preparato la ricetta, l'assaggia, dice, ma secondo me qui, io ho seguito il libro, però qui ci manca qualcosa, io ci metto un tocco di zenzero, così, perché mi piace, viene più buona la ricetta. E quindi si va un po' tentativi e si cerca di aggiustare le curve teoriche con le curve osservative. Questo non vuol dire che si sia capito il perché, soltanto matematicamente si fanno degli aggiustamenti. E qui abbiamo anche la nostra galassia, perché la nostra galassia fa la stessa cosa delle altre. Ecco qua, questa a sinistra è la Via Lattea. I puntini e le barre rappresentano i dati osservativi e poi abbiamo le curve teoriche, il bulge, il disco e l'alone. E poi Andromeda lo stesso. E cosa hanno scoperto i teorici? Beh, hanno scoperto che se si aggiusta la massa dell'alone, cioè la quantità di materia che è presente nell'alone, no? Nella parte sferica che circonda la galassia, e quindi si aggiunge più massa, come aggiungere più sale in una ricetta, le curve cominciano a quadrare, cioè metto più massa nell'alone, ecco qua, sono a posto, la curva funziona. Bravi, però, cioè, metto più massa e sì, ma da dove viene questa massa? Ma poi c'è veramente, perché se tu mi dici che c'è la massa, la devo vedere da qualche parte. E la materia oscura, come dicevamo, c'è un po' dappertutto, no? Galassie a spirale, galassie a spirale barrate, anche nell'ellittica, anche se all'inizio si pensava che non ci fosse. E quindi è proprio da qui che nasce il termine materia oscura, cioè questi qua aggiungono della materia, della massa che non si vede, e dicono vabbè, noi non la vediamo, voi non la vedete che osservate i telescopi, ma per far quadrare le cose ci deve essere, da qualche parte sarà, anzi, non solo da qualche parte sarà, deve stare nell'alone, perché è lì che, se vado a mettere la materia oscura, allora le curve tornano. E insomma, è un po' come dire non vedere per credere. Cioè, io non vedo questa materia, però siccome per aggiustare le curve mi serve, e ce la devo mettere. Ma non solo nelle galassie, la devo mettere, anzi, ne devo mettere ancora di più negli ammassi di galassie, perché non è che il vecchio problema del signor Zwicky è stato risolto nel frattempo. Negli ammassi le galassie continuano a muoversi troppo rapidamente per la massa che si vede. E quindi anche lì ci deve essere qualcosa che manca, no? È come se le singole galassie e gli ammassi di galassie fossero permeati da un alone di materia invisibile. Qui lo abbiamo rappresentato in verde, ma giusto per dirvi che ci sarà qualcosa, non si vede, ma ci sarà. E adesso arriva il bello, perché vabbè, abbiamo aggiustato le curve matematicamente. Sì, ma fisicamente che cos'è che costituisce questa massa mancante? Vabbè, cominciamo con le ipotesi più semplici. I Machos e i Rambos. Qualche volta penso che io ho fatto fisica, perché i fisici trovano dei bei nomi, no? Proprio quando sono meno noiosi dei matematici, perché i matematici, scusate se c'è qualche matematico in sala, però radice, operatore, invece i fisici si inventano Machos, Rambos, non sente. E Machos, Massive Compact Halo Object, cioè oggetti massivi, chiaro perché ci serve la massa, compatti perché non si vedono, che stanno nell'alone, ecco qua, Macho. Rambo, Robust Association of Massive Baryonic Objects. Robust, cioè bella tosta, associazione tutti insieme di che cosa? Gruppi di oggetti massicci di natura baryonica. Che vuol dire baryonica? I barioni, adesso tra un po' lo vedremo che cosa sono, vi lascio un attimo in sospeso. Concretamente che roba è? Stelle deboli, massa un decimo della massa solare, luminosità un millesimo della luminosità solare, avete voglia di vederle quando sono lontane. Nane brune, peggio ancora, massa ancora più piccola, ancora meno luminose. Nane bianche, queste sono più massicce. In realtà le nane bianche sono luminose anche loro, però le nane bianche piano piano possono spegnersi, anche loro diventare invisibili. Stelle di neutroni, un po' più esotico, una stella collassata, massa di poco superiore a quella solare, tutta la materia compattata in 10 km di diametro. Immaginate di prendere il Sole e lo compattate, fate diventare grande come la città di Milano. Buchi neri, qui comincia a farsi interessante. Vabbè, allora, tutti questi oggetti più o meno particolari potrebbero contribuire a fornire la massa nascosta, la materia oscura. No, uno dice, ma le stelle deboli, magari non siete così bravi a vedere tutte le stelle con i vostri telescopi, dicono i teorici, magari ce ne sono di più di quelle che voi pensavate. Le nane brune, cioè le cosiddette stelle mancate, quelle che non hanno massa sufficiente a innescare le reazioni termonucleari. Le nane bianche, uno degli stadi finali dell'evoluzione stellare, il nostro Sole diventerà una nana bianca, oppure le stelle di neutroni, altro stadio finale dell'evoluzione stellare, oppure addirittura i buchi neri. Vabbè, allora questa è una proposta sensata, perché uno dice, beh, ci saranno questi oggetti in giro, se ce ne sono abbastanza, ecco che abbiamo trovato la materia oscura. La palla ritorna nel campo degli osservativi. E gli osservativi devono rispondere alla domanda, quanti sono i machos o i rambos? Ce ne sono abbastanza? Come si fa a capire se ci sono? Un modo per capire se ci sono è quello di sfruttare un effetto legato alla relatività generale. Adesso non vi allarmate, non è una cosa complicata da capire. Allora, mettiamo che qua lontano ci sia una stella e io la osservo con il mio telescopio. Eccola qua, questa è l'immagine della mia stellina. Ma adesso mettiamo che un macho si frappone fra una stella e l'osservatore. Vabbè, qualche volta succede anche nella vita, no? Uno vede una ragazza, poi un macho si frappone fra... È un guaio. Cosa succede? Beh, succede che se il macho è abbastanza macho, bello massiccio, la luce che proviene dalla stellina lontana, quando passa in prossimità del macho, subisce una deflessione. È un effetto della curvatura dello spazio-tempo. Ma, dal punto di vista pratico, è come se il macho facesse da lente. Siccome il macho è piccolo rispetto alle stelle, microlente, microlensing. E qual è l'effetto? È quello di focalizzare una maggiore quantità della luce che arriva dalla stella nel nostro telescopio. Ed ecco che noi vediamo la stella accendersi, cioè come aumentare la luminosità. Questa è una possibilità per individuare i machos. Ma si può fare? Sì, si può fare, soprattutto con il telescopio spaziale si può fare. Ecco qua. Prima, dopo, lo so che è difficile da lì. Ecco qua. Prima, vedete, non si vede quasi nulla. Dopo, un flash. Questo, con tutta probabilità, è un microlensing osservato nell'ambito di un progetto EROS, altro nome. Vabbè. Quindi sì, il microlensing funziona, cioè si possono cercare di contare i machos in questo modo. E allora, insomma, questo vedete è un'osservazione del 99, poi del 2001, no? Qui stiamo parlando di 10 anni fa. Bene, allora ci sono diversi progetti che sono messi lì, hanno gli astronomi osservativi, hanno cominciato a contare quanti microlensing, poi dopo tutta una serie di ipotesi per capire più o meno quanti machos ci sono in giro per la galassia. E quanti sono? Vabbè, bisogna vedere, però sembra che non ce ne siano abbastanza, nel senso che tutti gli esperimenti condotti, tutte le osservazioni, tutte le campagne osservative condotte hanno portato ad una stima della massa totale dei machos, rambos, quindi buchi neri, stelle neutroni, tutto quello che volete metterci che abbiamo detto prima, che arriva, se va bene, al 20% della massa necessaria per spiegare la curva di rotazione piatta dell'alone, no? Cioè la quantità di materia che i teorici richiedono che debba essere presente nell'alone non può essere spiegata tutta a partire dai machos, almeno questa è la risposta degli osservativi. E quindi ributtano indietro la palla, signori, voi ci avete detto di provare a guardare, noi l'abbiamo fatto, e questo è il risultato, non è che più di tanto sembra proprio che non ce ne sia, no? Non, come dire, nella ricetta voi pensavate che ci fosse più sale, eh sì, un po' di più ce n'è, ma non è abbastanza, quindi c'è qualche cos'altro che gli dà sapore, no? Sarà lo zenzero, boh. Allora di nuovo i teorici al lavoro. Che ci inventiamo, perché i machos hanno detto che non vanno bene, non ce ne sono abbastanza, dobbiamo inventarci qualche cos'altro. Ed ecco che ritornano i barioni. Ma che sono i barioni? Beh, i barioni dal punto di vista dei fisici teorici sono le particelle costituite dai quark. E abbiamo detto, ma cosa sono i quark? Allora, mettiamolo in termini più semplici. Gli atomi sono fatti da un nucleo e da elettroni che sono in orbita, tra virgolette, intorno al nucleo. Ebbene, il nucleo è fatto di protoni e di neutroni, I protoni e i neutroni sono tipici esempi di materia barionica. Barios vuol dire pesante in greco, e quindi questo termine sta proprio ad indicare il fatto che la maggior parte della massa dell'atomo è concentrata nel nucleo, e il nucleo è fatto di protoni e neutroni, i quali a loro volta sono fatti ciascuno da tre quark. Il protone, due quark up e uno down, e il neutrone un up e due down. Ma a parte questi dettagli qui, la cosa importante è che la materia comune è fatta, perlomeno per quanto riguarda la sua massa, da barioni, da quello che i fisici chiamano barioni, no? Quindi la massa della materia ordinaria è costituita prevalentemente da barioni, noi siamo fatti da barioni, l'atmosfera è fatta da barioni, la terra, il tavolo, tutto quello che ci circonda è fatto a livello di massa prevalentemente da barioni. Quanto prevalentemente? Tenete conto che un protone ha una massa, che tra l'altro è circa uguale a quella del neutrone, ha una massa che è più di 1800 volte quella di un elettrone, quindi vuol dire che tutta la massa dell'atomo sta qua nel nucleo. E qui c'è un bel esempio di materia barionica ben organizzata, intelligente. La materia barionica, oltre ad organizzarsi in forme di vita più o meno evolute, si organizza anche in stelle, pianeti, eccetera, eccetera. E però sembra che anche i barioni non siano abbastanza. E come si fa a dire questo? E qui la cosa diventa un po' più delicata. Perché? Perché intanto abbiamo detto, i barioni formano tutta una serie di strutture, no? Dagli atomi alle molecole, ai gatti, ai pianeti, alle stelle, ai machos, ma se ne possono anche stare per conto suo, sotto forma di nubi di gas, non è detto che debbano per forza formare degli aggregati, oppure sotto forma di polveri, no? Sono dei microaggregati solidi. E quindi l'idea poteva essere, magari c'è molta materia sotto forma di polveri oppure sotto forma di gas. Ma qui entra in gioco un problema per quanto riguarda le abbondanze degli elementi, nel senso, l'universo è fatto principalmente da idrogeno e da elio. Tutto il resto, tutti gli altri elementi costituiscono, se va bene, l'1% di quello che è la materia barionica. Ora, qual è però il rapporto tra alcuni elementi particolari? Per esempio, l'elio è fatto da diversi isotopi. Gli isotopi sono atomi che hanno lo stesso numero di protoni nel nucleo, ma un diverso numero di neutroni. E allora abbiamo l'elio che è fatto da due protoni e un neutrone, il cosiddetto elio 4, abbiamo l'elio 3 che è fatto da due protoni e un neutrone. Ma poi abbiamo anche altri atomi diversi, come il deuterio, un protone e un neutrone, oppure il litio. Va bene, allora il fatto è che i fisici teorici sono abbastanza sicuri di aver capito come si sono formati questi elementi nelle fasi iniziali del Big Bang e riescono a darci una stima della quantità di materia presente e anche di quale deve essere il rapporto tra le diverse abbondanze. E il fatto è che se noi aumentiamo troppo la densità barionica, cioè se ci mettiamo troppa massa, allora le abbondanze di deuterio, di elio 3, di litio non sono più compatibili con quelle osservate. Perciò i rapporti percentuali di queste abbondanze pongono dei vincoli abbastanza stretti su quanta materia barionica poteva esserci nell'universo nelle fasi primordiali. Un altro vincolo abbastanza stretto deriva dalla mappatura della radiazione di fondo cosmica. La radiazione di fondo cosmica è il residuo, dal punto di vista elettromagnetico, del Big Bang. Allora è stata fatta una mappatura molto accurata, nel senso che quella che vedete qui è una rappresentazione dove i diversi colori rappresentano le zone che si trovano a temperatura leggermente diversa, stiamo parlando dell'ordine dei millesimi di grado Kelvin. Comunque, la distribuzione non è perfettamente omogenea, ci sono zone più fredde, queste in blu, e ci sono zone più calde, queste in giallo, in rosso, no? E queste piccolissime differenze ci permettono di capire come era strutturato l'universo nel momento in cui la radiazione che noi osserviamo oggi come radiazione di fondo si è sganciata, si è disaccoppiata dalla materia. E tutto questo pone ulteriori vincoli alle abbondanze relative. Insomma, per farla breve, sembra che nemmeno se immaginiamo che la nostra materia oscura sia fatta da atomi sparsi qua e là per l'universo, che non formano quindi né stelle, né machos, né rambos, quello che volete voi, e quindi siano come un gas tenue che permea tutto l'universo, sembra che anche qui non possa essercene abbastanza, perché altrimenti non ci ritroveremmo con le abbondanze cosmiche. E proprio i dati di questo satellite che ha mappato la radiazione di fondo cosmica dicono 85% materia oscura più o meno, prima io avevo detto 80, ma capite che qua è molto difficile fare una stima, 15% materia barionica, che poi sia fatta da machos o da gas o da polveri, questo è un altro discorso, ma comunque alla fine, anche spingendosi all'estremo, più del 15-20% non arriviamo. Ancora una volta questa indicazione è concorde con il fatto che c'è qualcosa che non vediamo, ma non solo che non vediamo, ma che non è nemmeno fatto di qualcosa che conosciamo. Quindi non è materia che semplicemente è buia e noi non la vediamo, ma è materia ordinaria. No, è qualcosa di diverso dalla materia ordinaria. Ecco qui un riassunto. Materia oscura sembra l'85%, gas 13%, stelle 1%, e poi c'è una percentuale, di cui parleremo fra poco, di neutrini. Insomma, c'è veramente di che cervellarsi per cercare di capire cosa succede. Va bene, ricominciamo da capo. Allora, non sono i machos, non è la materia barionica, bisogna inventarsi altra cosa. E andiamo verso quella che i fisici chiamano materia esotica, no? Guardate qui che bel nome, materia esotica, cioè, paesi tropicali. Che cos'è la materia esotica? Semplice. Tutto quello che non è materia barionica è materia esotica, facile. Capito, ma quindi? Quindi vediamo, adesso cerchiamo di inventarci qualcosa. Allora, intanto facciamo una bella divisione. Cold dark matter, materia oscura fredda. Vabbè. Warm, tiepida. Hot, calda. Cosa vuol dire? Beh, questa è una classificazione fatta in base alla velocità media che dovrebbe avere questa materia, cioè velocità media misurata rispetto alla velocità della luce. Se la velocità è minore del 10% della velocità della luce, si parla generalmente di materia fredda. Se invece è tra il 10% e il 95%, si parla di materia tiepida. Se invece è più del 95%, materia calda o ultrarelativistica. Qualcuno semplifica ancora di più: materia fredda, materia calda, fine. Poi qui la tiepida se la dividono a metà. E cosa ci mettiamo dentro? WIMPs, axions, neutrino sterile, gravitino, neutrino, fotone. Beh, forse con gli ultimi due è un po' meglio, perché fotone forse, questo forse l'ho già sentito. Ora, tranne gli ultimi due, nessuno ha mai visto gli altri. Ma io qui vi ho messo degli esempi, perché ce ne sono altri ancora, per non riempire tutta la pagina, vi ho riportato solo quelli più famosi, diciamo così. Beh, gli ultimi due si conoscono, neutrino e fotone. Il fotone è il quanto della radiazione elettromagnetica, il neutrino è una particella ipotizzata da Pauli negli anni 30 e poi dopo utilizzata da Fermi per spiegare un particolare decadimento radioattivo. E queste due particelle, i fotoni li vediamo anche noi, i nostri occhi sono sensibili alla luce, la luce è fatta di fotoni, anche le onde radio sono fatte di fotoni. I neutrini non li vediamo, non li percepiamo, ma ci attraversano a miliardi ogni secondo, arrivano dal Sole, arrivano dalla parte esterna della galassia, dell'universo, e comunque attraversano tranquillamente tutta la Terra senza interagire, per cui I neutrini, tra l'altro, sono ben difficili da catturare perché interagiscono molto molto difficilmente con la materia, però comunque sono stati osservati. Gli altri quattro abbiamo detto no. Insomma, è proprio il caso di dire che i fisici teorici qua si stanno veramente sbizzarrendo, stanno inventando cose davvero strane, esotiche. Cerchiamo di capirci qualcosa. Allora, per capirci qualcosa, un rapidissimo sguardo a qual è il cosiddetto modello standard, cioè, in altre parole, i fisici di cosa pensano che sia fatta la materia che osserviamo e anche tutte le varie forme di energia. Beh, pensano che siano fatte da un numero abbastanza piccolo di particelle. Allora, abbiamo qua in alto, in giallo, sono i quark. Ce ne sono sei tipi diversi: up, down, charm, strange, top, bottom, a parte i nomi, che qua è piuttosto di fantasia. Quelli più importanti per noi a livello di materia ordinaria sono l'up e il down, sono quelli che fanno i protoni e i neutroni. Poi qui sotto ci sono i cosiddetti leptoni. Leptos vuol dire leggero. E qui dentro c'è l'elettrone. Beh, l'elettrone lo conoscete. Poi c'è il neutrino. E poi ci sono altre due particelle, il muone e il tauone, che sono come gli elettroni, però sono più pesanti. Ma anche questi non si trovano normalmente nella materia ordinaria. E ciascuno di questi leptoni ha il suo neutrino. C'è il neutrino per l'elettrone, c'è il neutrino per il muone, il neutrino per il tauone. Vabbè, ognuno ha il suo compagno di viaggio, per così dire. Queste qui in verde, invece, sono le particelle che fanno da mediatrici delle forze. Se vogliamo, rappresentano l'aspetto energetico, in un certo senso. Ma comunque, sono le particelle che trasmettono le forze. Quindi abbiamo qua il fotone, qua in alto, gamma. Questo trasmette la forza elettrica, la forza magnetica. Abbiamo le particelle WZZ, sono quelle per cui Rubbia ricevette il Nobel un po' di anni fa, e trasmettono la forza di tipo debole, la cosiddetta forza debole. Abbiamo poi G sta per gravitone. Il gravitone è la particella che trasmette la forza di gravità. Non vi ho messo, per non esagerare col numero, anche i gluoni. Gluoni potremmo tradurre in colloni, cioè sono le particelle che tengono insieme i quark. Ah, vabbè, ve l'ho risparmiato. Insomma, i fisici, un po' come il gioco del Lego, prendono tutti questi mattoncini e dicono: guardate, tutto quello che vediamo è fatto con questi mattoncini qua. Anzi, a dir il vero, la maggior parte di quello che vediamo è fatto soltanto con il quark up, il quark down, l'elettrone, i fotoni, WZZ, poi ci sono i gravitoni, però quelli non li abbiamo mai visti. Vabbè, invece ci crediamo, però noi non li abbiamo mai visti, o meglio, i fisici sperimentali non li hanno ancora trovati. Ogni particella ha la sua brava antiparticella. Vabbè, nel senso che sono particelle che hanno, per esempio, come nel caso dell'elettrone, la carica elettrica opposta, l'elettrone negativo, l'antielettrone positivo. E così via. Ci sono alcune particelle che coincidono con le loro antiparticelle, ma adesso non è tanto importante entrare nel dettaglio di questa cosa qua. Sembrava comunque che questo quadro potesse rendere conto un po' di tutto quello che si osserva, cioè ci sono le particelle, ci sono le antiparticelle, noi siamo fatti di particelle, le antiparticelle per un qualche motivo sono sparite ai primordi dell'universo, per cui non ce ne dobbiamo preoccupare se non negli acceleratori di particelle. Allora lì sì che si possono creare le antiparticelle. Se qualcuno di voi ha letto il libro di Dan Brown che parlava appunto del fatto che a CERN si fosse accumulata una quantità di antimaterie, che questa potesse, no, in angeli e demoni, che potesse costituire un'arma micidiale. Allora, di vero c'è che al CERN si producono antimateria, di falso c'è tutto il resto, nel senso che non fanno bombe, non ne producono tanta da poter fare un ordigno, la producono per studiarla. Ora, c'è una teoria chiamata SUSY, che sta per supersymmetry, che dice che non ci sono solo le antiparticelle, ci sono anche i partner supersimmetrici delle particelle ordinarie. Ma che ci stanno a fare questi qua, queste altre particelle? Ma secondo questa teoria l'esistenza di queste altre particelle è prevista per il fatto che deve essere rispettata una certa simmetria particolare dal punto di vista matematico. E anche qui nessuno le ha mai viste queste superparticelle, mentre le antiparticelle sono state viste, le superparticelle no. Ma proprio perché non sono state mai viste, ecco che i fisici teorici dicono: beh, vuoi vedere che queste superparticelle possono costituire la nostra materia oscura? Anche perché queste superparticelle hanno una proprietà molto interessante. E qual è? La proprietà è che, per esempio, se prendiamo il fotone, allora torniamo indietro, qua, no, ecco, allora se prendiamo il fotone è una particella priva di massa, ma il suo partner supersimmetrico invece avrebbe massa e anche magari piuttosto grande. Allo stesso modo, se prendiamo il gravitone, che non è stato ancora scoperto, però la sua particella supersimmetrica, il gravitino, avrebbe massa. Quindi ecco che i fisici teorici che hanno proposto questa supersimmetria dicono: guardate che forse la materia che voi non riuscite a vedere non la vedete perché è fatta di queste particelle molto particolari che interagiscono soltanto attraverso la forza di gravità, e quindi voi non potete vederle in un altro modo, ma solo con gli effetti gravitazionali. Vabbè, allora proviamo un po'. Una di queste possibilità è il cosiddetto neutralino. Beh, neutralino, da non confondere con il neutrino, è una particella che dovrebbe avere una massa molto molto grande. E non è in realtà una vera e propria particella, ma è una mescolanza di altre particelle, alcune prese tutte dalla supersimmetria, per cui c'è la particella gamma supersimmetrica, cioè il fotino, c'è la particella Z supersimmetrica e c'è un'altra particella ancora che è l'Higgsino, mai viste naturalmente. Ma proprio per queste possono servire, no? Perché uno dice: non le avete mai viste, per questo non si vede. E allora come facciamo a capire che ci sono? Perché se l'unica possibilità è osservarle attraverso gli effetti gravitazionali, beh, ma allora rimane sempre il mistero, perché potrebbe anche essere qualcos'altro. In realtà c'è una possibilità che in particolari condizioni queste particelle, collidendo tra di loro, si trasformino in particelle ordinarie, e quindi ecco che da una collisione viene fuori qualcosa che può essere un quark, può essere un leptone, può essere un bosone, cioè qualcosa che poi dopo si trasforma in particelle ancora più comuni, tipo positroni, elettroni, neutrini, così via. E quindi uno le guarda e dice: vabbè, allora qui c'è la firma di qualcosa che è una particella supersimmetrica. Un po' complicato, ma potrebbe funzionare. E questo è un esempio di come queste particelle potrebbero distribuirsi intorno alla galassia, no? Questi puntini violetti rappresenterebbero la distribuzione delle WIMPs, cioè Weakly Interactive Massive Particles, cioè particelle debolmente interagenti massive, di grande massa, come il neutralino. Questa distribuzione ricreerebbe quell'alone di materia che noi non riusciamo a vedere. Ma non sono gli unici, naturalmente, i neutralini. Ce ne sono anche altre, per esempio c'è il cosiddetto assione. Questo signore e questa signora, che qui sono con un bel sorriso, nel 77 hanno ipotizzato che per spiegare una certa proprietà particolare, che è il cosiddetto problema della simmetria CP, C sta per carica, P per parità, esista un'altra particella, anche questa mai osservata, chiamata assione. Anche questa interagisce soltanto via gravità, e quindi siccome la gravità è una forza molto debole, ecco che è difficile da osservare, ma nello stesso tempo, se ce ne sono tante, possono fare la materia oscura. Questa particella, tra l'altro, rispetto al neutralino avrebbe una massa molto più piccola, per cui diventa ancora più difficile poi da rilevare. E qui sotto, adesso non lo guardiamo, comunque qui c'è la struttura di questo schema di violazione di questa particolare proprietà che è la coniugazione di carica e di parità. E questo è un altro candidato. Qui dicono, guardate, forse in realtà la materia oscura è fatta da queste particelle molto singolari. Non è finita, no? C'è il gravitino. Il gravitino cos'è? Il partner supersimmetrico del gravitone, che a sua volta è la particella che trasporta la forza di gravità. Qui non solo il gravitino non è mai stato osservato, ma neanche il gravitone. Cioè, siamo proprio nell'ambito della teoria più pura. E gravitone, supersimmetria, gravitino, il gravitone privo di massa, il gravitino ha una massa molto grande, e allora se ci sono abbastanza gravitini possono far sì che si crei un'attrazione gravitazionale tale da giustificare la presenza di materia oscura. Quando dico che interagiscono solo gravitazionalmente intendo dire che non c'è modo di vederli per via elettromagnetica, cioè non emettono, non riflettono né luce, né onde radio, né raggi X, né tutto quello che fa parte dello spettro elettromagnetico. Oh, torniamo un po' più su, con i piedi per terra. Neutrino, questo lo conosciamo. Conosciamo dagli anni 30. Qui c'è il signor Pauli che l'ha ipotizzato perché non tornavano i conti con la conservazione della quantità di moto e dell'energia. Fermi ci ha costruito sulla sua bella teoria del decadimento beta, ecco qua il signor Fermi tutto contento che fa vedere la sua teoria. E va bene, di neutrini ce ne sono tre tipi diversi, abbiamo detto, quello dell'elettrone, quello del muone, quello del tauone. La cosa interessante è che mentre prima si pensava che il neutrino fosse privo di massa, adesso invece sembra proprio che la massa ce l'abbia, molto piccola, ma c'è, e questo fa sì che il neutrino possa interagire gravitazionalmente. Il vantaggio rispetto alle altre particelle di prima è che, uno, questa non è una particella ipotizzata, il neutrino è stato osservato, quindi sappiamo che esiste. E due, il neutrino non interagisce soltanto gravitazionalmente, ma anche attraverso la forza debole, la forza nucleare debole. E quindi vuol dire che noi possiamo fare dei rivelatori che catturino i neutrini e da qui possiamo farci un'idea di quanti ce ne sono. Vabbè, questi rivelatori in realtà ce ne sono parecchi sparsi in giro per il mondo, gli esperimenti sono stati avviati già da molto tempo e non soltanto per il problema della materia oscura, primariamente perché si voleva misurare il flusso di neutrini che arriva dal Sole, e anche qui ci furono delle sorprese piuttosto grosse, perché i neutrini che venivano dal Sole erano circa un terzo di quelli previsti dal modello teorico. E comunque questo poi ha portato al fatto di ipotizzare che il neutrino avesse massa, gli esperimenti condotti confermano questo fatto, il neutrino ha una massa piccola e allora lui potrebbe costituire la materia oscura. E poi potrebbero esserci buchi neri. Ora, i buchi neri fanno parte dei machos, no? Se vi ricordate, quindi effettivamente sembra che in realtà non siano abbastanza, dovrebbero esserci, non ce ne sono però abbastanza, a meno che non siano buchi neri proprio piccoli. Ora, il problema è che per formare un buco nero serve una forza enorme che schiacci assieme la materia della stella fino a farla diventare un buco nero. E questa forza è la forza di gravità, per cui se l'oggetto non è abbastanza massiccio non ce la fa a diventare un buco nero. A meno che nelle fasi iniziali dell'universo non si siano creati, a seguito di pressioni enormi presenti in quelle fasi, dei buchi neri di massa molto piccola. Quanto piccola? Ma fate conto la massa di un asteroide, quindi poco più grande di una montagna, no? La massa del Monte Bianco, tanto per intenderci. Ora, il punto è che i buchi neri di massa così piccola potrebbero effettivamente spiegare la materia oscura, perché sono così piccoli che non ce la fanno a creare l'effetto di lente gravitazionale, quindi noi non li vediamo. E nello stesso tempo potrebbero essercene tanti. Il problema però arriva da un'altra parte. Il fatto è che se abbiamo capito bene come funzionano, o almeno come funzionano in parte i buchi neri nel tempo devono in realtà perdere energia e alla fine evaporare in un'esplosione di lampi gamma. E quindi si può guardare in giro e vedere se ci sono questi lampi gamma. I lampi gamma ci sono in effetti, i cosiddetti GRB, i gamma ray burst. solo che dopo anni di osservazione sembra che le caratteristiche di questi lampi gamma non coincidono con quelle previste dall'evaporazione dei mini buchi neri, e perciò anche qui sembra che in realtà non ce ne siano abbastanza, se ci sono non sono abbastanza. Va bene, allora siamo un po' al punto di prima, cioè tante ipotesi, vedete, ma nessuna che sembra in grado di spiegare completamente il mistero della materia oscura. Qualcosa di più si può fare andando a vedere più in dettaglio la radiazione di fondo cosmica, cioè possiamo vedere queste fluttuazioni che vi dicevo prima, sono piccolissime differenze di temperatura. Questa è una mappa realizzata dal satellite WMAP, come vi dicevo, le zone più scure sono quelle più fredde, le zone più scure, quelle blu, sono quelle più fredde, le zone gialle e rosse sono quelle più calde. E studiando queste fluttuazioni, come si distribuiscono, si può realizzare un grafico. Questo grafico, vedete, presenta delle ondulazioni. E anche se questo grafico non ci dice di che cosa è fatta la materia oscura, ci dà però un'informazione molto importante, cioè ci dice che la materia oscura, se c'è, deve essere di tipo freddo, nel senso che la materia oscura in grado di spiegare queste fluttuazioni della radiazione di fondo cosmica non deve essere relativistica, deve muoversi a velocità piccole rispetto a quelle della luce, no? Vi ricordate? Meno del 10%. E allora ecco che, insomma, nel mondo sono attive parecchi gruppi di ricerca, no? Qui ve ne ho elencato qualcuno, ma è chiaro che adesso non ne parliamo, no? Questi sono tutti esperimenti legati alla ricerca delle WIMPs, cioè Weakly Interactive Massive Particles, degli assioni, dei gravitoni, perché prima bisogna trovare il gravitone, poi magari il gravitino, e di altri oggetti esotici, per cui la ricerca in questo senso è piuttosto attiva. C'è anche qui in Italia, no? Vedete Grassasso, Genius, no? Edelweiss, vedete che bei nomi, Dama, Cuore, proprio. E se invece la materia oscura non esistesse? Perché, scusate, la stiamo cercando oramai da tanto tempo, nessuno riesce a trovarla. Sembra di essere sempre lì lì per afferrarla e poi dopo finisce sempre che o non ce n'è abbastanza, o non si riesce a rilevare la particella, oppure i dati non tornano. E infatti qualcuno, già negli anni '80, ha cominciato a vedere la cosa da un punto di vista completamente diverso. Cioè, vuoi vedere che non è che c'è la materia oscura, siamo noi che non abbiamo capito come funziona la gravità. Questa è una bella botta, perché insomma, dall'epoca di Newton, passando poi attraverso Einstein, ci siamo fatti un'idea di aver capito abbastanza bene come funziona la gravità. Invece questo signore che lavora all'Università di Gerusalemme, nell'81 propone una teoria che è conosciuta come MOND, Modified Newtonian Dynamics, cioè dinamica newtoniana modificata. Per in sostanza cosa dice? Dice, qui adesso non spaventatevi per le formule, ma significano questa. Quella verde è la formula di Newton. Dice in sostanza che l'accelerazione, quindi il modo in cui le velocità si distribuiscono nella galassia, dipende dalla massa della galassia e varia come il raggio, come l'inverso del raggio al quadrato. Vabbè. E lui dice, Milgrom dice in sostanza, allora guardate, c'è una sorta di accelerazione minima, al di sopra di questa accelerazione vale la legge di Newton, quando l'accelerazione diventa troppo piccola la legge di Newton deve essere modificata. Chiaro, come diceva, scusa, perché? Perché così si può spiegare la curva di rotazione piatta senza tirare in ballo questa benedetta materia oscura che nessuno riesce a trovare. Scusate, cioè, se non la troviamo vuol dire che magari non c'è, magari siamo noi che non abbiamo capito le leggi della fisica. Questa accelerazione è molto piccola, vedete, 10 alla meno 10 metri al secondo quadrato, ma comunque è un'accelerazione che è confrontabile con le regioni periferiche delle galassie. E in effetti la proposta di Milgrom riproduce molto bene le curve piatte di rotazione delle galassie. Ha però altri problemi, nel senso che in realtà non funziona altrettanto bene con alcuni tipi di ammassi di galassie. Oltretutto, questa è una modifica delle leggi di gravitazione di Newton, ma la legge di gravitazione di Newton già nel 1916 era stata rimpiazzata dalla relatività generale. Quindi è chiaro che se si vuole fare qualcosa bisogna andare a modificare non la legge di Newton, ma quella di Einstein. E beh, c'è qualcuno che ha pensato pure di mettere mano ad Einstein, addirittura prima di Milgrom. Questo simpatico signore, che tra l'altro ha una storia molto, molto singolare, perché lui quando era giovane era andato a Parigi per fare il pittore. Siccome non riusciva a vivere facendo il pittore, tornato in Olanda, ha pensato bene di mettersi a fare il fisico teorico. Francamente non so come si possa vivere né dell'uno né dell'altro, però lui ci è riuscito. È un caso singolare, perché di solito uno da fisica passa magari a fare il pittore musicista, ma uno che da fare il pittore diventa fisico. E questo signore, tra l'altro, quando era in Olanda, cominciò a scrivere delle lettere ad Einstein, dove diceva che stava facendo degli studi sulla sua relatività. Lui scriveva le lettere in inglese e Einstein rispondeva in tedesco, e lui non sapeva il tedesco, e quindi andava dal suo barbiere che abitava sotto di lui per farsi tradurre le lettere di Einstein. Forse per questo che dalla traduzione poi lui gli è venuto in mente di cambiare la relatività, forse il barbiere gli avrà tradotto qualcosa di un po' strano, però fatto sta che a lui è venuto in mente di modificare la relatività generale, la NGT, Non Symmetrical Gravitational Theory. Vabbè, che vuol dire? Vuol dire, in parole semplici, questo: la relatività generale descrive la gravità come una deformazione dello spazio-tempo, e questo lo fa attraverso un termine matematico che è questo qui, è chiamato il tensore metrico. Vabbè, insomma, questa roba qui ci dice che lo spazio e il tempo si deformano, e questo ci dà l'illusione che ci sia la forza di gravità. Dal punto di vista matematico questo è quello che si chiama un tensore simmetrico, ma adesso non ci interessa sapere come è fatto, soltanto si chiama così. Allora questo signor Moffat dice, John Moffat dice, sentite, mettiamoci un altro tensore antisimmetrico, magari funziona. E in effetti funziona piuttosto bene, perché se ci mettiamo quest'altra parte, ancora una volta vengono fuori le curve di rotazione delle galassie, ma questa volta funziona bene anche per gli ammassi. E questo vulcanico signore non si ferma qui, perché ha anche tante altre proposte, no? La tension vector symmetry, per esempio, qui sotto, no? Un'altra sua invenzione. La cosa interessante è che non è che lui questa parte antisimmetrica sia inventata da zero, esisteva già, solo che tutti quanti la interpretavano come l'elettromagnetismo. Invece lui dice no, questa roba qua bisogna interpretarla anche lei come un effetto della gravità. Se lo fate, vedete che vengono fuori le curve di rotazione, non c'è bisogno di materia oscura, basta la modifica della gravitazione di Einstein. Però capite che, insomma, mettere mano a un mostro sacro come Einstein non è una cosa di tutti i giorni. Quindi questa teoria non è stata rigettata dalla comunità scientifica, ma è ancora sotto fase di test, perché ci sono tante previsioni che devono essere controllate, essere messe alla prova da questa teoria. Un'altra possibilità è che la materia oscura non esista, e che la soluzione venga fuori quando riusciremo finalmente a mettere d'accordo i due grandi pilastri della fisica contemporanea, cioè la meccanica quantistica e la relatività generale, che proprio non hanno voglia di andare d'accordo insieme. È la cosiddetta quantum gravity. Nessuno sa ancora come si realizzerà, ci sono molti indizi, tra cui la teoria delle stringhe. E forse gli effetti dell'ipotetica materia oscura potrebbero proprio derivare da questa nuova teoria, quindi non materia oscura, ma ancora una volta un nuovo tipo di fisica. Addirittura qualcuno dice che gli effetti dell'ipotetica materia oscura in realtà sono effetti che provengono da altre dimensioni spazio-temporali e che vanno a interagire con il nostro universo. In realtà ancora nessuno sa quale sarà la forma finale della quantum gravity. ci sono diverse proposte, tra cui appunto la teoria delle stringhe, la loop gravity e altre ancora. Ma torniamo adesso alle osservazioni. Mentre i teorici, come dicono a Napoli, sbareiano, cioè perdono la testa dietro le loro ipotesi più o meno fantasiose, gli osservativi osservano, e siccome hanno un bel giocattolino in orbita, il telescopio spaziale, fanno osservazioni di ottima qualità. Per esempio, si può provare a fare una mappa della materia oscura, sempre ammesso che esista, no? E come? Beh, sfruttando per esempio gli spettri delle galassie via via più lontane. E si può sfruttare anche l'effetto di lente gravitazionale, perché capite che se c'è una galassia molto lontana e fra noi e la galassia, fra il nostro bel telescopio spaziale e la galassia, c'è un ammasso di materia oscura, questa deflette i raggi luminosi e quindi noi vediamo delle immagini sdoppiate, e dall'entità di questo sdoppiamento possiamo sapere quanta materia oscura ci deve essere e quindi possiamo fare una mappatura. E quando si fanno le mappature vengono fuori le cose più sorprendenti. Questo per esempio è una simulazione della distribuzione di materia oscura all'interno della nostra galassia. Gli aloni blu sono le regioni dove si troverebbe la materia oscura. Questa è un'altra simulazione di una galassia con il suo alone di materia oscura. E poi possiamo andare ancora oltre, no? Gli ammassi di galassie, il gruppo locale. Ecco qua, Milky Way, la nostra piccola galassia, no? In questo circoletto c'è la Via Lattea, c'è Andromeda, M33, tutto il gruppo locale. E Coma Cluster, cioè l'ammasso della chioma di Berenice, quello che aveva studiato negli anni 30 il signor Zwicky, eccolo qua. E questi filamenti dovrebbero costituire la distribuzione di materia oscura. Quindi sembra che la materia oscura sia effettivamente tutto intorno a noi, ma che non si distribuisca in maniera così uniforme, perlomeno negli ammassi di galassie. Si creano questi filamenti e questi addensamenti in prossimità delle galassie. Ecco un'altra simulazione, ammasso della chioma, l'ammasso della Vergine, il Perseo, e qui c'è un'altra struttura, che è il cosiddetto grande attrattore, cioè una concentrazione di materia molto molto grande che attrae le galassie e gli ammassi di galassie verso di sé. Eccone qui un'altra, l'alone azzurro è sempre la materia oscura, e anche qui questo anello che circonda quest'altro ammasso di galassie. Naturalmente i colori sono falsi colori, perché nessuno ha mai visto la materia oscura. Questa è soltanto una ricostruzione computerizzata degli effetti gravitazionali di quello che si vede. E questo è un caso particolare, no? Qui abbiamo il cosiddetto Ballet Cluster, è una collisione, tra virgolette, di due ammassi di galassie, dove c'è della materia, che è questa in rosso, che emette raggi X, quindi viene osservata nei raggi X, e invece questi aloni blu rappresentano la distribuzione di materia oscura. Vedete, è un po' come se un proiettile stesse penetrando all'interno dell'ammasso che sta qui alla vostra destra. Sono immagini veramente fantastiche, no? Perché vediamo l'invisibile, se promesso che ci sia. E qui abbiamo una ricostruzione tridimensionale, no? Per cui questi dovrebbero essere dei blob di materia oscura distribuiti nell'universo, no? Su distanze di diversi miliardi di anni luce. Insomma, sembra proprio che il nostro universo sia permeato da una trama cosmica che si sovrappone alle strutture visibili, no? È un po' come l'immagine iniziale, abbiamo la Terra vista di notte, le luci che delineano in maniera più o meno evidente i continenti che rimangono al buio e gli oceani che sono invisibili ma che ci sono. E se potessimo illuminarli vedremmo un'altra trama di materia oscura che si sovrappone alla materia visibile, quasi come i filamenti e i vortici delle teorie cartesiane sulla gravitazione, o forse ancora meglio come un'immagine artistica e magari anche un po' profetica della notte stellata di Van Gogh, questi vortici che riempiono la volta stellata e che sono invisibili all'occhio nudo, ma non forse all'occhio dell'artista. Grazie per l'attenzione. Grazie.